Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti in questo spazio di approfondimento, grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Roberto Venturini, Luciana Fantini, Andrea De Angelis, segnate il numero verde 800-208-802 e poi gli sms 335-12-43-317. Oggi sono 30 anni dalla strage di Bologna. Nella sala d'aspetto di seconda classe una bomba fece 85 morti, oltre 200 feriti. Torniamo a parlare di questo, e questo un po' mi dispiace perché naturalmente è una ricorrenza tragica, una ricorrenza che naturalmente ancora non ha trovato una verità, cioè una verità processuale, ma non ancora una verità fattuale. Beh, do il benvenuto a due ospiti graditissimi, il professor Alberto Quadrocurzio, preside della Facoltà di Scienze Politiche all'Università Cattolica. Salve professore.
Buongiorno.
E grazie anche a Andrea Mergelletti, presidente del Centro Studi Internazionali. Presidente, benvenuto anche a lei.
Grazie a voi e grazie per l'ospitalità.
Subito ad Andrea Mergelletti, naturalmente torniamo di nuovo a parlare dopo 30 anni di questa strage. C'è una verità processuale, ma la verità fattuale ancora non c'è. Lei ha distinto, no? Una verità che è quella percepita, una verità dei fatti giudiziari che va rispettata. Io sono molto triste perché ancora dopo 30 anni torniamo a parlare di questo, che è diventato un leitmotiv ancora così straziante, devo dire la verità, e non trovare una verità fattuale mi lascia un po' allibito, no? È un paese un po' strano questo.
Per dare un'idea di come sia complessa la realtà italiana, diciamo che sostanzialmente tutti gli eventi che hanno avuto stragi come centro di quello che è avvenuto non sono mai state chiarite, fino in fondo perlomeno. Ora, naturalmente noi dobbiamo rispettare il fatto che se la realtà processuale dice una cosa, è quello, però ci sono ancora in tantissimi casi molti, molti interrogativi da chiarire.
Certamente. Senta, professor Alberto Quadrocurzio, noi ricerchiamo sempre la verità, no? Questo è un paese che di stragi di questo tipo ne ha viste tante, però di verità poche, no, professore?
Ma quello che lei dice indubbiamente è in gran parte condivisibile, e tuttavia nel commentare questo efferato attentato che a mio avviso ha portato ai limiti estremi della disumanità quanto si possa fare, credo che si debba fare una riflessione anche più ampia, e cioè una riflessione che in qualche modo sottolinea l'importanza in ogni paese di avere sempre quell'atteggiamento di concordia che in qualche modo previene il formarsi di posizioni estreme che giungono appunto ad attentati che sono, come quello, ai limiti della disumanità. Perciò credo che sia estremamente importante, oltre ad esprimere la solidarietà per le famiglie che sono state così tragicamente colpite, sia molto importante anche per ricordare che le stesse parole contano molto. Bisogna alimentare un senso di dialogo, un senso di comprensione reciproca, ed evitare che passo dopo passo si accumulino delle tensioni che sfociano poi in eventi estremi come quello che ahimè oggi commemoriamo dopo 30 anni senza ancora avere alcuna certezza mandanti sugli esecutori di questo attentato.
Mergelletti, lei è d'accordo su questo? No, le parole sono pietre, poi ascolteremo anche altre parole che furono praticamente pronunciate durante quella strage dai radioamatori, perché poi lì ci fu un aspetto di solidarietà davvero molto importante. Mergelletti.
Sono assolutamente d'accordo, non potrei essere più d'accordo di quanto sono. Vale anche la pena di ricordare, per dovere d'onestà, che un paese può andare avanti, può diventare un paese moderno quando ha il coraggio di leggersi dentro. Dal 1980 ad oggi sono cambiati il mondo, è cambiato il mondo nel quale viviamo, i sistemi politici, i partiti politici, un paese diverso, ma è un contesto politico internazionale diverso.
È comprensibile. Ascolterei queste voci che sono molto importanti, che erano voci di radioamatori, tassisti, che si sono trovati proprio in questa strage del 1980. Una strage che ha scatenato anche la solidarietà di molte persone che, saputa di questa vicenda davvero tragica, si sono attivati in questo modo.
Cos'è successo? aspetta un attimo.
Ho sentito della disgrazia della stazione e allora mi sono
fatto. Aspetta,
per favore, non sentirete l'ultima
ambulanza.
Che posizione fa lì? Ecco, sono rinnovati.
Ok.
Ditemi, fate presto.
Niente, ho sentito della disgrazia della stazione e allora mi sono messo in ascolto, ho sentito la sua modulazione e mi sono permesso di intervenire. Se hai bisogno posso tenermi a tua disposizione.
Senti Barzelletta, se hai qualche amico abilitato a guidare delle Croce Rosse, mandalo immediatamente alla centrale, che ci sono ancora delle macchine disponibili.
Va lì. Servizio Sierra Mirage.
Sì, avanti.
Sono Fabio Sorrentino, sto partendo dalla stazione in questo momento. Occorre plasma, ho il San Borsolo all'ospedale maggiore, dammi Roger.
Di quale qualità? C'è qualche cosa?
Devo intervenire tutti quanti perché le persone sono parecchie, dammi Roger. Sono morti anche dei miei colleghi di tabacco, di tassisti. Ok, se fai questo favore, vai.
Ascolta, qui c'è un signore che mi sta chiedendo se avete bisogno di medici, che è qui alla mia macchina. E infermieri anche.
Sì, agli ospedali e anche in stazione ne avevano bisogno prima.
Un attimo, ascolta, allora io mi staccherei un attimo da qui e li porterei in stazione.
Voci che sono state ripescate ovviamente in modo casuale, voci che erano di persone che hanno praticamente avuto la possibilità di andare in onda e di chiedere agli altri cosa serve il plasma, cosa serve aiuto. Bene, fu una strage che ha colpito l'immaginario collettivo, però dopo 30 anni, professor Curzio, ancora non si ha praticamente la certezza quasi di nulla. Professore, la violenza ancora ce l'abbiamo nel sangue, però nonostante tutto quegli anni sono stati tremendi, no?
Sono stati anni tremendi, anni che dobbiamo ricordare per evitare in qualunque modo di ricascare in vicende di quel tipo. E sentendo le comunicazioni che lei ha trasmesso poco fa, mi veniva in mente la titolazione dell'enciclica Caritas in Veritate. Si sentiva in quelle comunicazioni lo spirito di fratellanza e di carità verso il prossimo, spirito che richiede tuttavia anche l'acclaramento della verità dei fatti, perché senza ciò è difficile andare avanti.
Margelletti, ecco, la violenza nonostante tutto ancora continua, ci sono state altre situazioni analoghe dopo questa di Bologna, però non si ha la possibilità ancora di capire cosa è accaduto. Come mai, nonostante la pressione dell'opinione pubblica vada verso la richiesta di una verità, ancora esiste il segreto di Stato, ancora ci sia questa, tra virgolette, omertà? Perché abbiamo detto che la situazione giudiziaria è quella che è, insomma, è stata acclarata e va bene, ergastoli sono stati dati, 30 anni anche dei pistatori, però insomma la verità vera ancora un pochino manca, no? Ci sono dei dubbi, ricostruzioni ancora.
Certo, ho la sensazione che in molti casi, ricordiamoci che esiste addirittura una verità acclarata per la vicenda, l'uccisione di John Kennedy, e poi c'è una verità poco chiara, quindi non funziona così soltanto nel nostro paese ma anche in tante altre realtà diverse dal nostro. Ho la sensazione, la forte sensazione, che in molti casi non raggiungeremo mai la verità per la semplice ragione che quando si commettono degli atti non viene scritto nulla, non vengono timbrate dei documenti, ma c'è un accordo orale tra i vari partecipanti, che possono essere a loro volta divisi in persone che hanno soltanto una visione parziale di quello che avviene. Ed è per questo che diventa difficilissimo, se non impossibile, trovare il bandolo della matassa. Se esistono i complotti che funzionano, dove i complotti nessuno ne ha una visione completa, ma soprattutto non esiste la possibilità di avere una prova provata, se mi passate il termine.
Professor Curzio, cosa ha scatenato in quegli anni tanta violenza, secondo lei? No? Gli anni 70, poi gli anni 80, il terrorismo, i terroristi della porta accanto furono nominati Mambro e Fioravanti, no? Che sono stati incolpati di questa strage, ma c'è chi adesso dice, come abbiamo detto anche con Margelletti, che non è una strage legata al terrorismo nero, ma molti dicono anche ai palestinesi.
Ma io non ho una competenza specifica in argomento, posso tuttavia rilevare che gli anni 70, nei i quali, non dimentichiamo, fu anche assassinato Aldo Moro, e se vi era persona mite, quella era Aldo Moro. Furono anni terribili per il nostro paese. Certamente, al di là dei momenti esecutivi caratterizzati da persone appartenenti alla cittadinanza italiana, certamente credo vi fossero dei mandanti. Dove questi mandanti fossero collocati non so dire, ma debbo altresì rilevare che per fortuna si trovarono poi in quelle tragiche circostanze delle forme di solidarietà nazionale che consentirono a partiti di maggioranza, partiti di opposizione, di andare oltre e in qualche modo ricostruire quella unità nazionale che poi ci ha portato a superare il terrorismo. Terrorismo naturalmente non del tutto evaporato, perché ahimè anche di recente, alcuni anni fa, abbiamo visto l'assassinio efferato del povero Marco Biagi, e quindi non abbiamo ancora superato del tutto questa fase. Tuttavia mi auguro che la nostra coscienza unitaria, la solidarietà sia sempre presente, vigile, per evitare che schegge impazzite abbiano a colpire ancora.
Professore, lei ha parlato prima delle parole che possono essere come pietre, no? La politica è responsabile anche di parole gettate come pietre, è stata anche responsabile di questo, l'abbiamo visto, ma adesso la situazione è cambiata dagli anni 80 in poi.
Sì, la situazione è cambiata nei fatti, e tuttavia io credo che chiunque di noi abbia responsabilità in qualunque posizione, sia quella del politico, quella del docente, quella del giornalista, deve sempre misurare bene quanto intende dire, perché quello che nella bocca di una persona suona in un modo, nella mente di chi riceve il messaggio può suonare in un modo diverso. Ciò non vuol dire non parlare, non dire le verità, ma bisogna sempre usare una forma di controllo adeguato su quanto si dice, su quanto si vuol dire, e mettersi un po' anche nei panni di chi ascolta e non solo di chi parla.
Margelletti, secondo lei la politica negli anni Ottanta ha avuto qualche responsabilità in questa strage? Sono state usate parole che poi sono state interpretate, come diceva Alberto Quadro Curzio, in modo sbagliato, e quindi poi c'è stata una reazione violenta?
Ma guardi, sicuramente il terrorismo si è nutrito e il terrorismo si nutre di politica. Ma credo che in linea di massima la classe politica italiana abbia sempre avuto un profondo senso di responsabilità, e credo che quando poi il Partito Comunista Italiano ha avuto il coraggio di riconoscere i famosi ritratti di famiglia, poi sia stato proprio il Partito Comunista Italiano in primis a esprimersi contro il terrorismo rosso innanzitutto. Poi naturalmente i casi singoli possono essere diversi, ma mi pare che la politica italiana in questo senso sia stata molto responsabile, almeno nella seconda parte dei terribili anni 70, quando ciascuno ha avuto il coraggio di guardare dentro i propri movimenti.
Margelletti, adesso la verità come potrà venire fuori, se ormai dopo 30 anni in questa strage potrà venire fuori la verità vera, insomma, quella che molti dicono essere ancora nascosta? C'è un modo, molti hanno detto questa mattina, bisogna togliere il segreto di Stato soprattutto su questi fatti. Lei può essere d'accordo con questa posizione?
La mia sensazione, e con questo purtroppo vi devo lasciare, è che noi non arriveremo mai a una vera e completa verità, perché come vi dicevo prima, alcuni accadimenti non succede che qualcuno lasci traccia scritta o vengano prese decisioni protocollate.
Bene, grazie a Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali, per essere stato con noi. Grazie molte, presidente, molto gentile. La lasciamo ai suoi avvenimenti pomeridiani. Senta, professor Quadro Curzio, insomma, la verità è difficile da ottenere in ogni paese, in ogni situazione. Perché secondo lei c'è questa difficoltà dal punto di vista concettuale proprio, no? Si fa fatica ad accettare una verità che magari è scomoda, no?
Fa
più comodo tenere quella ufficiale di verità, no?
Guardi, sulla verità ci sono migliaia di studi, di dibattiti, e vorrei a proposito ricordare lo studio di un grande storico medievale che fu poi fucilato dai nazisti, Mark Bloch, il quale affermava che il giudice deve stabilire la verità giudiziaria, che segue delle procedure, che segue delle regole ed è quella che poi deve essere accettata per mantenere una convivenza civile. Vi è poi la verità dello storico che continua a studiare, a ricercare e potrebbe anche impiegare tanti e tanti anni per raggiungere una verità, che rimane la verità dello storico. Sono due verità, entrambe sono necessarie, quella del giudice è necessaria ed indispensabile per mantenere una convivenza civile, quella dello storico è pur essa necessaria perché con la storia si fa poi la storia dell'umanità stessa.
Bene, grazie al professor Alberto Quadrocurzio, preside della Facoltà di Scienze Politiche all'Università Cattolica, grazie molte professore, abbiamo perso anche lui, quindi lo abbiamo salutato. E naturalmente vi ricordo il numero verde 800-208-802 e poi gli sms 3512-43-317, il sito internet www.105live.radiovaticana.org.